come Errance fai presente proprio questa cosa dell'importanza dello scrivere.
Sì.
Nei tuoi gruppi di autoaiuto il lavoro si svolgeva
anche
molto
sul
recupero della scrittura, ma non per dire impariamo a scrivere, non doveva essere una prova di stile, quindi non contavano gli errori, non contava, ma poi alla fine anche quelli che magari non avevano dimestichezza o che comunque non avevano mai scritto ti sorprendevano sempre, c'erano le loro riflessioni o per quello che riuscivano a dire attraverso la scrittura.
Certo, quello che diceva Cinzia è sacrosanto, parlare è fondamentale proprio per esorcizzare i propri sentimenti. Io ritengo che la scrittura, non come unico elemento, ma come elemento che viene introdotto dopo un certo tipo di percorso in cui il parlato è stato raccontato, narrato, ti aiuta proprio a fare quel lavoro lì di mettere insieme sentimento e razionalità, di aiutare te stessa a uscire dal caos che indubbiamente ti si produce dentro e dare un nome e cognome a quelle emozioni, a rileggerle magari il giorno dopo dicendo ieri stavo così, a cercare cosa si nasconde dietro certi sentimenti, dietro certi atteggiamenti o certi comportamenti. In questo la scrittura può veramente avere un ruolo di autoterapia, nel senso che condotto a livello individuale, anche qui è il narrare una storia che è la tua storia e che quindi ti fa mettere dei paletti in ordine logico, perché il nostro cervello,
certo,
richiede un minimo di linearità. Se lo fai invece poi all'interno del gruppo, questa cosa si arricchisce ancora di più, prima di tutto perché il gruppo si è già conosciuto e ha già condiviso momenti esperienziali della relazione col proprio malato, e poi perché nel metodo della scrittura autobiografica vengono scelti, in questo caso da me, sulla base anche della conoscenza delle persone che conduco, degli elementi che ritornano anche nella vita del malato, perché io uso, li chiamo strumenti agitatori dei ricordi, uso la poesia, uso gli oggetti, uso le fotografie, uso il mandala per raffigurare i rapporti con le altre persone, che se vogliamo sono anche degli indicatori per aiutare il familiare a capire il mondo surreale, perché comunque il malato si attacca a determinati oggetti, non so, non vuole mai essere cambiato dello stesso vestito, guai a toccargli la borsa se è una donna, guai, o accumula come i criceti certe, non so, i pezzi di giornale, le cose più disparate. E quindi il riflettere su quello che può essere l'importanza psicologica nei propri ricordi, nel rapporto con l'oggetto, aiuta il familiare anche a capire meglio perché il malato ha questo rapporto così, diciamo, intimo e di gelosia verso gli oggetti, così come il parlare del luogo dell'anima aiuta magari a dare un senso al vagabondaggio del malato, dove va, cosa cerca, perché c'è sempre questo moto continuo del cercare la propria casa, un proprio affetto, una coordinata che non trova. Cioè, diciamo che c'è proprio questo lavoro fatto sia sul senso di sé che il familiare capita di perdere, nel senso dice non so più dove sono, sta arrivando la demenza anche a me, non capisco più niente, non ho più tempo per me, non vado nemmeno dal dottore, mi sto ammalando. Quindi recuperare uno spazio veramente per dire in questo momento la mia vita sta subendo questo contraccolpo, però c'è anche un prima su cui io con la mia persona malata ho fatto delle cose, quindi aiuta il ricordo a rispolverare appunto qual è la relazione, e poi aiuta anche a immedesimarsi di più su certi atteggiamenti un po' eccentrici che il malato ha nei confronti di ciò che gli sta intorno. Quindi il tal oggetto dice ah, mo forse ho capito perché vuole sempre quella roba lì, perché nel momento in cui io nell'esercizio di scrittura dice descrivi qual è l'oggetto più importante per te, non viene fuori la penna stilografica ma viene proprio fuori il vissuto, la penna stilografica, perché il mio papà prima di morire sapeva, cioè, c'è tutto un elemento che ti fa capire l'affettività che ti porta a risaldare nel malato quei deboli legami che gli rimangono a livello per così dire, di logica e di razionalità.
Ecco, poi negli esercizi che tu elenchi, riporti anche alcuni testi che sono, alcuni sono veramente poetici, di come questo partecipante che, parlando dei ricordi, dice: le vacanze dalla nonna in campagna, l'ovetto nel pollaio, i miei profumi, l'odore dei limoni, papà che cantava in macchina, i compiti in cucina dopo la scuola, la paura delle interrogazioni, momenti tristi, momenti bui. Guarda sempre avanti, ha smesso di piovere, ritrovo i loro sorrisi. Ecco, quindi a volte vengono in questo fluire
di
ricordi.
Poi è un collage, non è il frutto, è il frutto del lavoro di più persone, che è quello, prima chiedevi, scrivi di getto, Cinzia, dice... Io uso proprio per vincere la paura della scrittura quella che si chiama un po' la scrittura automatica, il flusso, no? Il flusso continuo. E dal flusso continuo, che un po' ci richiama anche l'insalata di parole dei nostri malati, no?
Che nel che flusso... è un metodo abbastanza surreale.
Assolutamente surreale. E infatti questi poi mi guardano e dicono: boh, diamo fiducia, perché la consegna è... Però poi... nella scrittura automatica, andando a ripescare le cose razionali e tirandole fuori e mescolandole insieme, saltano fuori queste robe qui, che è un po' la stessa cosa della surrealità che descrive in alcuni passaggi divertentissimi Cinzia, nei colloqui, non dico fra la persona sana e il malato, ma a me capita, per fortuna il mio lavoro me lo consente, a volte di mettermi a osservare la conversazione fra malati. È giusto lunedì che avevo proprio dei minuti liberi con un ospite nuovo che stavo un attimo valutando così nel suo insieme, ho detto: ma voglio vedere che fa, perché si è avvicinata a una persona malata che è afasica, nel senso non sa più produrre il linguaggio se non una certa tipo di tiritera, cipiciopi, facciamo finta che, per non dare elementi visto che la signora è ancora vivente. E questa signora, che invece ha ancora delle competenze, non dico discrete, però insomma, vabbè, si è messa a guardarla e cipiciamo, e la guardava molto attentamente. A un certo punto ha preso la sedia, si è seduta vicino e la signora ha aumentato il suo cipiciapi. A un certo punto è stata zitta e le ha messo una mano e faceva: ti capisco, fa, è difficile, fa, e ti capisco. Sei bella. Che secondo me e quell'altra gli ha fatto un sorriso da qui a qua, no? Che tu dici il cipiciapi, dice: ma allora ha capito che sei bella, gli è piaciuto il gusto di sentirsi toccata, gli è piaciuto il fatto che si è seduta. Non è mica vero.
Vabbè, che te lo fa un baffo.
Infatti, ma io questi dialoghi li, a me piaceva tantissimo osservare questi dialoghi, certo. Perché ce ne sono tanti. Ce ne sono tantissimi, e tante volte ti dici: ma in fondo cos'è la follia e cos'è la ragione? Perché stavano bene quando stavano bene, nell'essere insieme e nel condividere quel momento lì.
Infatti quando poi si impara dai malati stessi, ora poi dopo a noi operatori ci vai a fare il conversazionalismo, impara le tecniche di invece questo in modo immediato, hanno detto: beh, questa persona mi sta comunicando qualcosa, prendo la sedia, mi siedo vicino, quando smette di parlare gli dico qualcosa io, perché nella conversazione si fa così, non ci si sovrappone, no? E il risultato è stato appunto, che poi è continuata, perché poi dopo la signora ha tirato fuori quella che parlava un po' di più, gli ha raccontato delle altre cose, quell'altra la guardava, ogni tanto diceva il suo cipiciapi, e vabbè, a un certo punto poi uno si alza la sedia, non saluta, non si congeda, però vabbè, ok, diciamo che certe diplomazie appunto si danno.
Non ha senso. No, a me questo era capitato con mia mamma e la sua amica, portate entrambe nel giardino davanti a un vaso di violette, e l'amica di mia mamma dice: ma cosa sono? E gli dico: sono violette del pensiero. E adesso non mi ricordo più il dialogo, giusto per rimanere in tema. Cosa sono?
Infatti stavo proprio cercando di trovare questo.
Il passaggio
e gli dico: sì, sono violette del pensiero. E la signora F mi risponde: ma adesso non ci pensano più. Così la conversazione è finita, come la Bergonzoni lasciata lì.
Oppure c'è il bellissimo dialogo tra i tuoi due amici omosessuali